nei proverbi che abbiamo letto nella prima lettura era detto che una mente saggia medita le parabole. Avere qualcuno che le sa, avere qualcuno che le sa raccontare, no? E i cristiani hanno un raccontatore formidabile di parabole, e le nostre riunioni, le messe, quella che noi chiamiamo la messa, in realtà è in buona parte un ascoltare le parabole di Gesù, cioè un chiedere a Gesù se ci lascia star qui un momento vicino a Lui per vedere come Lui guarda le cose, no? Come Lui vede le cose, come Lui racconta le cose, e per come Lui vede e racconta le cose noi rileggiamo la nostra vita. La fede è fondamentalmente questo, è imparare a guardare, a interpretare, a raccontare la vita, la parabola della vita appunto, con gli occhi del regno di Dio, con gli occhi di Gesù. Quindi Gesù è un introduttore, con la storia del Vangelo, un introduttore nel senso della vita. E raccontate da Gesù, le parabole raccontano sempre di noi, di fatti della nostra vita che ci rivelano come noi siamo, ci fanno vedere quel che siamo e ci fanno pensare. Ecco perché tutte le settimane noi siamo qui e ci sorprende sempre, dice: ma pensa, cioè io sta settimana ho cercato di fare un sacco di cose, ma soltanto adesso che le rileggo alla luce della parabola di Gesù capisco quanto ero lontano da questo, come potrei essere se io fossi come Gesù, se vivessi nella luce del suo regno appunto. E questa parabola che abbiamo appena letto, che racconta Gesù a proposito dei comportamenti delle persone che invitano a cena e delle persone che sono invitate a cena, non è solo un ritratto, è anche quello evidente, un ritratto umoristico quasi, no? Arguto delle nostre goffaggini. E non è tantomeno il suggerimento furbesco di dire: adesso ti insegno il metodo di far bella figura, cioè sta sempre più indietro, che male che vada stai lì, se ti va bene ti fanno andare più avanti, ma se vai avanti ti fanno tornare indietro, che figuraccia fai, no? Uno legge la parabola così magari. La parabola in realtà è molto più profonda, riguarda il nostro modo addirittura di vivere sempre nella vita. E lo rilegge alla luce della fede, riguarda la maniera in cui noi ci comportiamo e come potremmo comportarci se stessimo al posto giusto. Sarai ricompensato col premio dei giusti nel regno di Dio, no? E infatti quello che accade attorno a questa tavola, come la vede Gesù, certo, cioè il fatto che con strategie diverse tutti cercano i posti più belli, più appariscenti, più vantaggiosi, ecco. In realtà questa è la parabola di ciò che accade in ogni momento della vita. La vita è tutta così. È come un grande banchetto nel quale ciascuno si dà da fare per occupare i primi posti, per accomodarsi al posto più comodo. Ma provate a pensarci, sull'autobus. Cosa fa il primo che va su? Si siede al posto migliore, no? Appunto, ma tutti facciamo così proprio, sul marciapiedi. Il posto più comodo, appunto, al concerto, allo stadio, sul divano davanti al televisore col telecomando, a tavola. Cioè ci si mette là dove si mangia bene, là dove ci si sta bene, appunto, si fa bella figura, un bel posto nel corteo della vita, dove si è bene in vista, davanti alla telecamera per essere ripresi. Se ti capita oggi la fortuna, questa è la via dei santi oggi, queste sono le reliquie, le devozioni, il miracolo che più oggi viene chiesto, quello di poter apparire una volta in televisione, perché se ti hanno visto una volta in televisione sei diventato un santo, sei una reliquia, hai capito la storia in televisione, no? Questo è l'uomo. E da che cosa viene questo atteggiamento così spontaneo? Perché appunto se fosse che c'è qualche stupido che fa così, uno dice vabbè, insomma, qualcuno c'è dentro, insomma, che non capisce. Ma il problema è che siamo così proprio. E allora ci devono essere delle ragioni profonde. Tradotto un po' psicologicamente, ma vi prego di non fermarvi alla psicologia. La ragione radicale viene che noi siamo animali, siamo esercizi complicati, ma essendo complicati con coscienza, contorti, siamo complessati, eh? Noi siamo proprio radicalmente complessati. E il complesso più radicale è il complesso di inferiorità, o detto più correttamente, un senso di radicale insicurezza, o, come dice Gesù, di uno scarso amore di se stessi. Apposta Gesù dice: sei capace di amare solo se ami te stesso, ama gli altri come te stesso. Ma se tu sei contorto e non sei capace di amare te stesso, non ami nessuno, appunto, no? Allora questo complesso che ci spinge continuamente a cercare prove di approvazione, di rassicurazione, ci spinge a vantarci, a cercare approvazione degli altri. Quando noi ci vantiamo, vogliamo apparire, appunto, cerchiamo di farci convincere dagli altri di ciò di cui noi non siamo convinti, di cui siamo assai dubbiosi, cioè circa il nostro valore. Cioè, noi abbiamo una paura terribile di valere poco. E allora andiamo a mendicare che qualcuno ci dica: ma se sei bello, se sei bravo, dai, no? E alla stessa logica obbedisce l'altro complesso, terribile complesso, che è quello di confrontarci continuamente con gli altri, no? Di competere, di invidiare, anzi, per dirla più radicalmente. E allora questo carattere complessato e invidioso del nostro modo di essere spiega anche il carattere ansioso e triste normalmente della nostra vita, dei nostri modi di vivere, perché diciamolo francamente, un banchetto in cui la tua preoccupazione è di lottare per occupare i primi posti ed è quello di avere il complesso di non essere all'altezza, non è una festa, non è una festa. Ciascuno avrà sempre l'impressione di essere ignorato, di dire: ma mi ha messo al posto che io invece ne meritavo un altro, no? E soprattutto il senso di essere stato scavalcato, di essere sopraffatto da altri o defraudato del posto che gli competeva. Ma anche quelli che stanno avanti sono lì inquieti perché vedono l'invidia di tutti gli altri e quindi sono tutti inquietati dal sospetto nei confronti dell'invidia altrui. Cioè si vive nel timore anche chi è arrivato da qualche parte, deve nascondere in qualche maniera quello che è, perché vive nel timore di essere accusato della propria frode, di essere stati declassati, appunto. Ma potremmo tutti raccontare di queste storie, proprio quelle meschine piccole che non vanno in televisione e poi di quelle che vanno in televisione, no? Sull'ascesa e la caduta degli dèi. No, sulla costruzione stupida di divinità e poi un colpettino di martello per spaccarli, no? E i drammi. Vedete come l'invito di Gesù a metterci all'ultimo posto, in questo senso, è salutare. Finalmente uno che dice: mettiti all'ultimo posto, quieto, contento. Ce n'è uno che sta bene nella sua pelle, si direbbe. Ne è arrivato uno a posto, finalmente. L'invito di Gesù che desacralizza tutti i complessi, tutte le invidie e desacralizza anche tutta l'idolatria o l'illusione di questi modi di vivere. Colui che va all'ultimo posto, quello dei servi, non lo fa nel racconto di Gesù con l'idea segreta di essere portato avanti, di raggiungere il podio. Pensa semplicemente che quell'ultimo posto è proprio il suo, è il posto giusto, è quello giusto per lui, quello è il suo posto, hai capito? E questo evidentemente è impossibile se ci si paragona agli altri, perché allora se io comincio a paragonarmi agli altri, di sicuro se mi metto all'ultimo posto ne trovo davanti, ma quelli vale di meno di me, ne trovo qualcuno, giuro che lo trovo, che vale meno di me. Allora, il mio mettermi all'ultimo posto non è possibile, appunto, Se lo si fa paragonandoci agli altri, perché allora troveremmo ragioni di sentirsi migliori di loro. E invece si può stare all'ultimo posto se ci si paragona a Gesù. Vedete il ragionamento di Gesù? Cioè, chi si mette all'ultimo posto seguendo l'invito di Gesù sa che mettendosi in basso incontra Gesù, perché è là che sta il Signore. Essere con Cristo là dove è Gesù, camminare con Lui, questo è il progetto di vita del discepolo. E allora vedete il Vangelo com'è forte, no? È un invito a uscire dalle logiche della carne e del sangue, cioè quelle del complesso, della superiorità, dell'inferiorità, dell'invidia, per entrare nel mistero della fraternità e del servizio reciproco. È un altro mondo, è proprio un altro mondo. Vedete come in questi passaggi elementari si capisce cosa vuol dire che noi veniamo dagli animali, che noi siamo animali appunto e siamo chiamati a diventare spirito, lo si capisce. E si capisce anche tutta la simbolica cristiana della conversione, del cambiamento, della faticosa conversione a diventare come Gesù. Non è una cosa appunto, metti sul timbro cristiano. Bisogna proprio scarnificare l'uomo, ridargli un'altra carne, un altro modo di guardare, di sentire. Bisogna risuscitare i corpi. Allora l'invito che Gesù ci fa è quello di non ripiegarci morbosamente su noi stessi, preoccupati di noi, della propria inadeguatezza, di non confrontarci continuamente con gli altri per invelenirci la vita, ma semplicemente darci alla causa della vita. Traduciamo la parola che per noi è piena di equivoci, ma servire la vita, vivere nel servizio, questo è il mistero di Gesù appunto, questo è il mistero di Dio, del resto. È un rovesciamento, è una conversione dell'idea di uomo e di vita, che avviene alla luce di una diversa idea di Dio però, perché l'altro riscontro di questa prospettiva animale, carnale dell'uomo, è anche una religione che esalta questa prospettiva complessata e invidiosa della vita, di cui la religione appunto fa da partner assoluto appunto. No. Non è così strano quando diciamo: ma che c'entra la religione con la violenza? C'entra, certo che c'entra, perché c'entra con l'invidia, perché c'entra con l'egoismo, perché la religione può essere il culmine della violenza e del narcisismo. Perché non è che perché si chiama religione è a posto. C'è religione, religione, prima roba, ma soprattutto c'è Dio, non c'è la religione, c'è Dio. E il passaggio, quello che Gesù porta nel mondo e che rivela anche in questo discorsino che ci fa stasera sui nostri modi di invitare a pranzo, di andare a pranzo, è una rivelazione che rivoluziona l'idea di Dio. È il passaggio da un'immagine della potenza, del potere di Dio, a un'immagine di servizio. Noi dimentichiamo sempre, ma sempre lo dimentichiamo, certo, perché non veniamo da lì, Gesù viene da lì, dall'origine, noi no. Noi dimentichiamo sempre che all'origine sta un atto di servizio. L'atto di creazione non è un atto di potere. Ma come bravo che crea dal nulla! È un atto di umiltà. Rovesciamo le cose noi. E cominciamo a rovesciarle all'origine, appunto. Sempre all'origine sta un atto di servizio, che è la creazione. Quale più grande servizio che donare l'essere e la vita? All'origine di tutto, della nostra vita, sta l'atto di umiltà di Dio, che non si prende cura di sé ma dell'uomo, che si svuota, che si ritira per far posto all'uomo e gli affida la sua potenza, cioè la capacità di servire e di donare a sua volta. In questo senso, ciò che produce l'atto di creazione non è la fabbricazione delle nostre cose, ma è il servizio. Il servizio vicendevole riproduce l'atto della creazione, che si rivela appieno nella vicenda di Gesù. Al centro della storia degli uomini, piena di egoismi, di paure di donarsi, di sfiducia nel compito che Dio ci dà, al centro di questa storia del peccato, appunto, sta la rivelazione del Figlio di Dio, che è tradotta anche in questo Vangelo. Chi si umilia sarà esaltato. Chi è Gesù. Chi si umilia sarà esaltato. È la Pasqua. Si sente in questo chi si umilia sarà esaltato il suono dell'annuncio, no? Il Magnificat. Ed è la figura indimenticabile del primo dei discepoli, Maria, la madre di Gesù. Ha buttato giù i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Il canto di Maria, primo discepolo, appunto. E si sente tutta l'eco del Vangelo di Gesù, del racconto del fariseo, del pubblicano e soprattutto dell'immagine che Gesù ha lasciato in testamento, Gesù in posizione di servo, inginocchiato ai piedi dei suoi, che gli lava i piedi, ai suoi che lo stanno tradendo. E soprattutto dell'ultima rivelazione che riassume tutta la sua vita quando sarà innalzato da terra per la morte e la gloria. No? Allora, prendere l'ultimo posto, servire, è la via per diventare come Dio, per risalire all'origine, per essere portati al primo posto, in alto, da dove esce la vita che Dio ci dà. Chi si mette all'ultimo e serve, in realtà viene innalzato al primo, all'origine, è figlio, appunto, è come Dio. Questo è il senso di questo racconto. Si può forse aggiungere, per lasciare poi a ciascuno di noi, che ciascuno di noi ritorni alla sua vita, giudichi come sta agendo, il carattere che ha, come si sta comportando, cosa può fare per migliorare. No? Potremmo aggiungere quest'ultimo spunto che viene dal Vangelo. Ma come si fa? Cosa significa concretamente prendere l'ultimo posto? Come possiamo imparare a fare, ad essere come Dio che si umilia e serve? Potrei tradurre così, non sono sicuro che siano le parole più giuste, ma in qualche maniera va in quella direzione lì la cosa. Cosa significa prendere l'ultimo posto? Significa imparare a donare senza ricevere. Questa è la via. Trasformare ciò che facciamo, tutto ciò che facciamo, nella logica della grazia, della gratuità. E la parabola di Gesù è molto illuminante anche su questo aspetto, no? Dopo aver considerato gli invitati, Gesù invita a considerare l'invitante, il padrone di casa, disse poi a colui che l'aveva invitato. Quando offri una cena, non invitare i tuoi amici, i ricchi di casa, i compagni di livello, eccetera, eccetera, aspettando il contraccambio, ma invita i poveri, gli storpi, gli zoppi, e avrai la ricompensa dei giusti, appunto. No? Qui bisognerebbe dire tantissime cose, però il succo del ragionamento è questo. Quando tu inviti, invita sta per ogni iniziativa nei confronti dell'altro, evidentemente non è solo in questione la cenetta tra amici, è in questione proprio tutta la vita, appunto. Quando tu inviti, ti trovi in qualche, ma quando tu prendi l'iniziativa, ti poni in situazione di superiorità, cioè crei nell'invitato una specie di debito. E anche qui è difficile sapere se quando io faccio qualcosa per un altro è per la soddisfazione di essere superiore, di sentirmi superiore, di creare in lui un debito, o se è effettivamente per la gioia di renderlo felice o di dare. Sapete che è difficile sta roba qui da sapere, e fa parte del discernimento, appunto, no? Della coscienza attenta a queste cose. Comunque, quando tu inviti qualcuno, ti metti in una situazione di superiorità creando in lui una specie di debito. Se colui che è invitato non è in grado di contraccambiare, dice il Vangelo, si rompe l'equilibrio tra donare e ricevere. Si crea una situazione iniqua, Cioè si crea una situazione in cui il prezzo non è ripagato. Questo è giustamente il nostro rapporto a questa reciprocità. Ora invece, nel caso di Dio, appunto, Gesù lo fa vedere, Dio dona senza ricevere. Donare senza ricevere è la caratteristica del comportamento di Dio. E noi siamo chiamati a fare a sua immagine, a dare senza ricevere. Allora, non so, anche qui, ma bisognerebbe esemplificare, fare qualcosa a gratis, ma proprio a gratis, capito? Fare qualcosa di disinteressato, donare proprio solo per far felice qualcun altro, impegnarsi per ciò che riguarda tutti e nessuno lo sa. Ecco perché tante volte io dico la generosità politica onesta è la cosa più alta che ci possa essere. Certo non la politica che poi appena fa una cosa così deve dire una cosa così alla televisione, certo no. Ma intendo appunto la persona che fa qualcosa per altri, soprattutto per tutti, che mette giù una cosa pulita su cui ciccheranno su tra mezz'ora. Uno che ha il coraggio di fare quelle robe lì e continua a farle. Quello lì è nella logica della gratuità. Questo vuol dire in qualche maniera sperimentare la grazia e vuol dire testimoniare la grazia. In questa maniera si attinge alla giustizia originaria, la ricompensa dei giusti appunto. Ci mettiamo al posto giusto. E il posto giusto in questo caso, per dei pellegrini come siamo noi, il passaggio di Gesù, la Pasqua di Cristo, è stare proprio in questo movimento, perché ci troviamo, quando si agisce così, contemporaneamente nei panni di quei poveri, storpi, ciechi, che non possono dar nulla che non abbiano ricevuto, e ci mettiamo nei panni di colui che invita, che dà senza speranza di ritorno. In tutti e due i posti, colui che dà gratuitamente senza speranza di ritorno è il povero che restituisce ciò che ha radicalmente. Noi siamo appunto nel giusto, poiché Cristo vi si è messo. Cristo che è colui che è il dono originario, si è messo nella situazione del povero, di tutti i poveri che noi siamo invitati a soccorrere. Cioè tutte le volte che noi passiamo in questo movimento del dare, nel quale un povero viene soccorso, ci mettiamo sulla linea della Pasqua e del mistero di Dio.